cantieri nel nostro lavoro, tanto se c'è ancora stato grande disperso della tempesta, arriverà la meta. E quindi faremo un intervallo, probabilmente con qualcosa per distribuire la nostra attività di lettura in due momenti, da qui a stasera, con la cena e poi dopo cena possiamo conversare. Naturalmente bisogna predisporre dei servizi per tutto quello che riguarda sia l'apparecchiatura, sia la sparecchiatura della tavola, il lavaggio delle stoviglie e delle pentole, e quindi l'inizio del refettorio e la preparazione delle tavole per la colazione della mattina, sera, sera, per la cena, sera, mezzogiorno. Quindi bisognerà disporre questi turni di servizio. La mattina alle 6:30 le lodi, perché chi si sveglia, se qualcuno non ce la fa a svegliarsi, insomma c'è.
Quindi 7:30 lodi.
7:30 le lodi in chiesa e quindi la colazione, e alle 9 ci ritroviamo qua, e quindi alle 9 fino a dunque 10, sì, 11, mezzogiorno, ecco, in modo tale che alle 12:30 l'ora media, e poi per una un po' di respiro il pranzo. Il pomeriggio riprendiamo però alle 3:30 e alle 7 la messa, domani e dopodomani. Quindi adesso siamo qui, poi bisognerà sistemarsi nelle stanze, appena con l'intervallo, sperando che non piova più come poco fa, sarà possibile già prendere direttamente contatto con gli spazi che sono riservati a voi. Ma credo che valga la pena però di avviare il nostro lavoro, perché se no perdiamo tempo. E invece sono giorni che programmati da parte di alcuni di voi da un po' di mesi. Vi dicevo che noi dobbiamo prendere contatto con il libro di Zaccaria, che voi incontrate nelle vostre Bibbie, nella serie dei cosiddetti profeti minori, o i 12 profeti, come dicono gli ebrei, da Osea a seguire, fino ai libri di Zaccaria e di Malachia. Normalmente nelle nostre Bibbie sono gli ultimi scritti dell'Antico Testamento, non dico gli ultimi in senso cronologico, ma gli ultimi per quanto riguarda la sistemazione degli scritti antico-testamentari secondo la consuetudine a cui sono abituati i nostri redattori, e dunque la Torah e poi i cosiddetti libri storici, come li chiamiamo noi, che sono invece nella tradizione ebraica i libri dei profeti anteriori, e quindi quel blocco di scritti che possiamo ricondurre alla letteratura sapienziale, Giobbe, Salmi, Proverbi, e di seguito si aggiungono i libri dentro canonici, e si arriva agli scritti dei profeti posteriori, profeti scrittori, i grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi i 12 profeti, da Osea fino a Malachia. Profeti minori, libri di entità più modesta dal punto di vista quantitativo, ma non per questo, qualitativamente insignificanti. Alcuni di questi scritti sono espressione di livelli altissimi della predicazione degli antichi profeti. E quindi, ecco qua, il nostro libro, guardiamolo più da vicino.
Profughi che rientrano dopo il periodo di
nell'ordine fisico delle cose è più che mai compromessa, problematica. Quindi la ripresa della vita è piuttosto penosa. E infatti passano gli anni. E passano gli anni a partire dal 538 avanti Cristo. Qui all'inizio del nostro libro leggo nell'ottavo mese dell'anno secondo del regno di Dario. Fu rivolta questa parola del Signore al profeta Daniele, Barachia, di Edo. Dunque, l'anno secondo del regno di Dario è il 520 avanti Cristo. Ciro è morto, suo figlio Cambise, dal 530 giù di là, ed ecco il figlio di Cambise, Dario, dal 522 avanti Cristo. E Dario è il vero organizzatore del grande immenso impero persiano. Dario è certamente personaggio dato di qualità amministrative impressionanti, immenso impero persiano che viene suddiviso in territori con un'organizzazione molto centralizzata e efficientissima. E dunque siamo arrivati a 18 anni dopo l'editto di Ciro, quindi quando è stato concesso a coloro che erano esuli a Babilonia e dintorni di riprendere le strade della terra romana. Ed ecco che la situazione generale, ripeto, come possiamo ben comprendere, è caratterizzata da difficoltà pesantissime. A questo riguardo il profeta Ageo, nel libretto che porta il suo nome, per quello che ci è stato trasferito, per quello che ci è stato trasmesso della sua predicazione, è intervenuto in termini di incoraggiamento, ma anche in termini di richiamo, di sollecitazione, perché rispetto al momento iniziale di quel grande fenomeno di ritorno che fu inaugurato al momento opportuno, momento di entusiasmo, momento di grande esaltante commozione per tutti, a questo proposito determinante la predicazione del cosiddetto Deutero Israelita, quel profeta anonimo che svolge il suo ministero a Babilonia durante l'esilio e la cui predicazione è trasmessa a noi attraverso le pagine che leggiamo dal capitolo 40 al capitolo 55 del libro di Isaia, ed è un annuncio entusiasmante: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, che è una città in macerie, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù, ed ecco le montagne si abbattono, le valli colmate, le strade deviate che si raddrizzano e così via. È un'impresa gloriosa, grandiosa, entusiasmante, che si prospetta come un evento trionfale, l'incontro con il Signore che viene incontro, che si manifesta al suo popolo in tutta la sua potenza, mentre appunto Babilonia ormai è conquistata da Ciro, e Ciro il persiano, che è il fondatore di un nuovo grande impero, è anche senz'altro identificato come il liberatore. E a partire da quel momento dunque il viaggio di ritorno, soltanto che gli esuli che rientrano devono fare i conti con quella situazione così impegnativa a cui accennavo poco fa, diventa nel corso degli anni, e non sono pochi, perché se qui siamo nel 520 sono già passati 18 anni dall'editto di Ciro, 18 anni, e ancora gente che si barcamena la meno peggio, con molta fatica è stato riavviato una parvenza di culto a Gerusalemme, siamo molto lontani ancora da una ricostruzione del della città, ma la costruzione del tempio, di un santuario che sia degno di questo titolo. E dunque in questa situazione di precarietà, di debolezza estrema, serpeggia negli animi di quella gente un sentimento di delusione. Ed ecco, vedete, l'applicazione di Zaccaria, con cui adesso noi pian piano faremo conoscenza più ravvicinata, affronta esattamente questa situazione per proclamare ancora una volta, come è proprio della testimonianza profetica, la presenza viva e operosa del Signore. La profezia è sempre quella condizione di ascolto rispetto alla parola del Signore, che è presente e operante, e ascolto che diventa anche testimonianza, che diventa segno interpretativo della realtà presente, della vicenda storica in corso, delle esperienze condivise, particolari frangenti della storia umana, ed ecco la presenza del protagonista. Come il Signore viene, si manifesta e si presenta in un contesto che, stando alla resa dei conti, è così diverso rispetto alle aspettative, rispetto ai grandi desideri, al grande fervore. E d'altra parte, vedete, qui non è più il tempo della fuga, elaborazioni fantastiche, si tratta di affrontare la delusione, e si tratta di affrontarla proprio in rapporto a quella presenza operosa del Signore che si manifesta ancora, proprio adesso, e proprio nel quadro di questa vicenda così amara e preoccupante, così contraddittoria rispetto alle grandi aspettative di cui fanno esperienza i contemporanei di Zaccaria. Dunque, vedete, ecco qui, adesso noi abbiamo la lettura di questo scritto a partire da un oracolo introduttivo, dal versetto 1 al versetto 6, poi avremo a che fare con una serie di visioni, come le chiama Zaccaria. Il suo linguaggio è un linguaggio che pure dobbiamo imparare a decifrare, come merita, ed è il linguaggio che riprendendo i temi tradizionali della predicazione profetica, non c'è più temi tradizionali, ma tutto sempre, come vi ricordavo poco fa, nella predicazione dei profeti fa riferimento alla necessità di riscontrare riconoscere la presenza operosa del Signore in quanto è lui il protagonista della storia di sempre, di ieri, la storia di oggi, la nostra storia di adesso, con tutte le implicazioni che la caratterizzano, e compresi i drammi che pesano in maniera spesso così schiacciante sul presente della storia umana. E il popolo di Dio a questo riguardo è reduce da un evento catastrofico, grande, un disastro indescrivibile, se non fosse vero che anche il tempo dell'esilio, che è il tempo della crisi per eccellenza nella storia della salvezza, nella storia del popolo di Dio, anche il tempo dell'esilio è tempo di rivelazione. Anche il dramma è momento di una storia che risponde alla iniziativa del Signore. Anche la sconfitta più straziante obbedisce alla presenza del protagonista, e vedete, tutto rientra all'interno di una rivelazione di quella metodologia specialissima mediante la quale lui, il santo, il Dio vivente, riconduce le tribolazioni della storia umana alla sua volontà d'amore. Come l'iniziativa di Dio fa di questa storia derelitta una storia d'amore. È l'esperienza dell'esilio, laddove tutto sembrava finito una volta per tutte, e ormai c'è da prendere atto di come l'alleanza sia interrotta, l'identità di Israele cancellata, il popolo non esiste più, non esiste più quella storia, è finita. Ed ecco invece, è proprio il tempo dell'esilio, il tempo in cui la parola creatrice di Dio si afferma con tutta la sua potenza, con tutto il suo vigore, con tutta la sua capacità di trasformare quel dramma in una crescita esuberante, una crescita che tocca il livello supremo della consolazione per quanto riguarda l'autenticità dell'appartenenza al Signore, per quanto riguarda il coinvolgimento in una storia d'amore. Di vero amore? Beh, citavo poco fa l'anonimo Deutero Isaia, in quei capitoli straordinari da 40-55 del libro di Isaia, ma noi adesso abbiamo a che fare con una fase storica ormai posteriore a quella, perché ufficialmente il tempo dell'esilio è concluso, ufficialmente siamo di nuovo in grado di godere il beneficio, non dico dell'indipendenza, perché non esiste più il regno di Giuda, esiste una piccola circoscrizione amministrativa all'interno dell'immenso impero persiano e nel contesto di una satrapia, le articolazioni principali del grande impero persiano, ma comunque l'editto di Ciro ha parlato chiaro. La libertà di ritornare nei propri territori, la libertà di riattivare il culto e dunque di ritrovare quella configurazione originaria che ha fatto di Israele il popolo dell'alleanza, il popolo che ha come sua identità l'alleanza con il Dio vivente, l'alleanza con il Signore, l'appartenenza a Lui, un vincolo indissolubile. Malgrado il dramma dell'esilio che lì per lì sembrava aver cancellato tutto, è proprio vero. Quell'alleanza che fu sancita a suo tempo è confermata anche in questo tempo, che è il tempo che ha affrontato le vicissitudini dell'esilio in tutta il loro dolore. Ed ecco, adesso siamo alle prese con una fase storica successiva. L'entusiasmo, la delusione. E i due profeti che ho già citato, Ageo e poi Zaccaria, quel nostro, sono presenti e operanti proprio nel contesto in cui la grande speranza sembra essersi tradotta in una grande illusione. La grande speranza, una grande illusione. E vedete, è la missione che adesso Zaccaria affronta direttamente, e poi si esprime con il suo linguaggio, dicevo, le sue visioni, il suo modo di interpretare la realtà, un suo linguaggio che fa riferimento a elementi simbolici, man mano potremo cogliere le pagine che seguono, e Zaccaria è tutto preso da questa sua esperienza interiore. Quando lui parla di visione, parla di una sua esperienza interiore, di un suo modo di ascoltare la parola, di percepire come si rivela il mistero del Dio vivente e santo, lui protagonista di questa storia che quanto riguarda l'esperienza dei contemporanei a Zaccaria, è la storia della speranza di Elusa. Ed ecco, è la storia nella quale ancora è in pienezza la presenza viva del Signore esercita il suo protagonismo. Leggiamo l'oracolo introduttivo, i primi sei versetti di questo titolo primo. Leggendo già il versetto 1, ci sono dei posti anche più vicini al tavolo, se potete. Nell'ottavo mese, riparto dall'inizio, dell'anno secondo del regno di Davide, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Zaccaria, figlio di Baracchia, figlio di Chidò. Può darsi che Zaccaria appartenga a una discendenza sacerdotale, ma questo è abbastanza secondario, perché in realtà il culto è stato appena riattivato in maniera piuttosto approssimativa. E da far parte, più avanti avrebbe a che fare con l'accenno al sacerdozio, al valore del sacerdozio, che è struttura di garanzia per quanto riguarda la relazione d'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Il sacerdozio è un'istituzione predisposta per garantire la mediazione, molto tale che l'alleanza circoli, voglio dire che la corrente di vita che l'alleanza instaura circoli, perché è da tutto il popolo e perché il popolo possa ritornare a Dio, il contatto con il santo, il contatto con il vivente. Dunque l'alleanza funziona in quanto funziona questa circolazione di vita, e il sacerdozio svolge un ruolo di mediazione. Questo fino al tempo di Mosè, al tempo del Sinai, dal tempo dunque in cui fu sancita l'alleanza. E adesso, vedete, siamo di nuovo nella terra di Israele, ma in quella situazione di estrema precarietà che vi accennavo, siamo di nuovo a Gerusalemme o dintorni di Gerusalemme, quando ancora la città è in gran parte un cumulo di macerie. E allora la parola del Signore, che il Signore parla, il Signore non è assente, non è latitante, il Signore non se n'è andato, non si è dimenticato, il Signore parla. E parla in questo che è un tempo così difficile, che è un tempo così fortemente condizionato da quelle esperienze interiori di amarezza, di tristezza, di avvilimento, di gente che si è lanciata con grande entusiasmo in un'avventura spettacolare e adesso sembra dover tirare i remi in barca, perché non ha raggiunto una meta corrispondente alle aspettative. Vedete, un fenomeno storico questo che segna in maniera ancora una volta caratteristica, direi proprio paradigmatica, l'identità di Israele, la formazione di quella coscienza che fa di Israele il popolo dell'alleanza. È una coscienza che matura passando attraverso tutte le vicissitudini di una lunga storia, e questo è un passaggio da inserire in quel contesto. Ma è poi una vicenda questa che acquista facilmente il valore di riferimento come un'immagine emblematica di situazioni che sono in maniera molto più diretta nella esperienza di tutti quanti noi. Il tempo della delusione, il tempo in cui i risultati non corrispondono alle aspettative. E dunque è il tempo in cui qualcuno sembra essersi convinto che c'è stato di mezzo un imbroglio, un inganno, un tradimento, il Signore non c'è e se n'è andato. E invece, parola del Signore al profeta Zaccaria. questo oracolo introduttivo viene in maniera molto sommaria, ma anche in maniera molto efficace, ricapitolata la storia del passato. Il Signore, ecco quello che dice al suo profeta, si è molto sdegnato contro i vostri padri. Dunque è una storia che porta con sé l'eredità di un fallimento, di una realtà, perché l'alleanza è, beh, sono passati di mezzo secoli, tante generazioni, e l'alleanza tra il Signore e Israele è stata contrariata, è stata offesa, è stata contaminata, è stata rifiutata nei fatti, per come generazione dopo generazione i padri, gli antichi, sono dedicati ad altri culti, a fenomeni idolatrici, a perseguire altre mete, a ricercare altre vie di gratificazione, contraddicendo gli impegni dell'alleanza nei fatti, e qualche volta anche proprio con dichiarazioni esplicite di ostilità, di ribellione, di rifiuto. Padri è una storia antica, è una storia fallimentare. Dunque il Signore si è molto segnato. Tu dunque riferirai loro, ai figli di tuoi padri, o ai nipoti, o ai bisnipoti, a noi, a quelli di oggi, riferirai loro. Così parla il Signore degli eserciti, convertitevi a me. Dunque questo è tempo di conversione. Tempo per ritornare, e notate che qui ritornare significa non soltanto fisicamente trasferirsi dalle regioni dell'Oriente alla terra di Israele, ma qui c'è di mezzo evidentemente una rieducazione dell'animo, una ricostruzione dei pensieri e dei sentimenti, c'è di mezzo la necessità di una pedagogia del cuore. Convertitevi a me, oracolo del Signore degli eserciti, e io mi rivolgerò a voi. In ebraico è lo stesso verbo: convertitevi a me e io vi convertirò a voi, ritornate a me e io ritornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Dove sono bene che eserciti non hanno, non mi nego i carri, ma eserciti è il Dio dell'universo, è la volta celeste, è la volta celeste. È il Dio onnipotente, il Dio creatore del cielo e della terra, è il Signore del cosmo intero e colui che è protagonista nello svolgimento della storia umana, il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri. Vedete, questa è l'urgenza su cui adesso il nostro Zaccaria deve insistere. Questo tempo che ci è donato oggi è il tempo utile e più che mai urgente diventa la necessità di approfittarne come tempo di conversione. E insiste: non siate come i vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavano gridando, dice il Signore degli eserciti, tornate indietro, dunque convertitevi dal vostro cammino perverso e dalle vostre opere malvagie. Quanti profeti si sono avvicendati nel corso delle generazioni nel tempo passato, e questo messaggio ricorrente, questo richiamo sempre più urgente, pressante, incalzante, d'altra parte un richiamo che non ha trovato udienza, non ha trovato corrispondenza, tant'è vero che la storia del popolo, passando attraverso situazioni intermedie, ricordate la situazione della terra, l'insediamento delle tribù, poi l'istituzione della monarchia, poi i due re, il re del nord, il re del sud, il re del nord scompare al tempo di Assiria, il re del sud scompare al tempo di Nabucodonosor. E la lettura che interpreta questi eventi da parte dei profeti è puntualissima, rigorosa, e la parola del Signore dimostra che questa è una storia sbagliata e che il popolo dell'alleanza in realtà è una storia sbagliata, per cui va incontro alle conseguenze del proprio fallimento, e infatti l'hanno dimostrato. Le conseguenze di questo fallimento dovuto alla mancata corrispondenza all'alleanza, l'esilio. E allora vedete che qui il nostro profeta è incaricato di riprendere quell'antica predicazione e attivarla nella situazione presente, perché all'epoca anticamente i vostri padri non vollero ascoltare, non mi prestarono attenzione, dice il Signore, e aggiunge: e dove sono adesso i vostri padri? Vedete, sono quelli che hanno poi sperimentato con una sofferenza inenarrabile la tragedia dell'esilio. Dove sono andati a finire i vostri padri? I profeti forse vivranno sempre, vedete, quei profeti sono finiti anche loro, quelli dell'epoca antica. Le parole e i decreti che avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui padri vostri? Dunque, vedete, le cose andavano così, perché quella parola mediante la quale il Signore si è rivelato alle generazioni del passato tramite la visione affidata ai profeti, quella parola si è realizzata, e si è realizzata proprio là dove il tradimento dell'alleanza ha determinato quella catastrofe storica che si chiama esilio. Ma l'esilio, vedete, non contraddice il titolo di popolo dell'alleanza che appartiene al Signore, perché proprio in quanto popolo dell'alleanza, ecco che l'esilio conferma l'esito drammatico a cui va incontro Israele, e ha dato già incontro Israele, perché ha tradito l'impegno dell'alleanza. E allora vedete, l'esilio non è la dimostrazione che quell'alleanza è finita. L'esilio, o addirittura qualcuno può sospettare che quell'alleanza non fosse mai esistita. L'esilio è la dimostrazione di come l'alleanza è efficace. E quella parola mediante la quale il Signore si era manifestato, e quella parola mediante la quale confermava il suo impegno in rapporto al popolo, quella parola con cui il Signore chiamava costantemente il popolo a convertirsi per essere coerente con gli impegni dell'alleanza, quella parola trova conferma nell'esilio. Il dramma dell'esilio, con tutti i dolori che ha comportato, hanno dimostrato ormai, ed è una generazione che sta alle spalle dei contemporanei, che il Signore fa sul serio, e che quel rapporto di alleanza che fu instaurato anticamente al tempo di Mosè è stato confermato. L'esilio non ha dimostrato la magnificazione del rapporto di alleanza del Dio di suo popolo. L'esilio ha dimostrato l'urgenza pressante, intransigente di quel vincolo di alleanza, che è confermato. E allora quella parola che non fu ascoltata dagli antichi è parola che viene rivolta ai contemporanei. E qui rileggo, vedete, il versetto 6: le parole e i decreti che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui padri vostri? Quello che già leggevamo è proprio quello che ha detto. Certo che sono adempiuti. Vedete, che si sono adempiute laddove tutta una generazione ha dovuto sperimentare, e più ancora che una generazione, poi un fenomeno che provoca degli strascichi a lungo termine, l'esilio, la dispersione, la disseminazione, la frantumazione, sì, ma quello che è avvenuto dimostra che la mia parola è verace, dice il Signore. Dimostra che la mia parola è coerente, dimostra che la mia parola è puntuale, dimostra che io non parlo a vanvera, e che quella parola, vedete, che ha trovato conferma in quel dramma storico che si chiama esilio, è parola confermata per oggi. È parola che ancora è attiva, che ancora è creatrice, che ancora conferma il valore di quel vincolo di comunione che fu sancito a suo tempo e a cui il Signore non ha mai rinunciato. E allora, vedete, quella parola sia adempiuta. È un adempimento tragico, dolorosissimo, straziante, ma è l'adempimento della parola. E allora qui vedete l'oracolo aggiunge: essi si sono convertiti, adesso vedete proprio il tempo dell'esilio è diventato tempo di conversione. E quel viaggio di ritorno che fu svolto dalle caravane che nei decenni precedenti a quelli in cui vive e opera Zaccaria si sono trasferite dalla regione dell'Oriente alla terra di Israele, ecco, il viaggio della conversione, il viaggio del ritorno, il tempo dell'esilio è un crogiolo fecondissimo. Un crogiolo di dolore, ma di dolore fecondo, un dolore in virtù del quale il popolo e l'alleanza ha ritrovato la propria identità, la coerenza della propria vocazione, lo slancio e il fervore della risposta da offrire al Signore da cui il popolo è stato chiamato, da cui il popolo è stato santificato, e adesso si sono convertiti, ma vedete, quella tappa che è antecedente nella immediatezza, pochi decenni, all'epoca in cui vive e opera Zaccaria, quella tappa adesso è superata da un'altra fase storica, la quale essi si sono convertiti e hanno detto: quanto il Signore degli eserciti aveva minacciato a causa dei nostri tradimenti, delle nostre colpe, l'ha eseguito sopra di noi. Vedete, quelli della generazione antecedente alla nostra, passati attraverso il dolore estremo dell'esilio, si sono resi conto, si sono convertiti, hanno ritrovato il gusto dell'ascolto, dell'appartenenza al Signore nell'alleanza, e dunque hanno intrapreso il viaggio della conversione, non solo in senso geografico, ma nel senso interiore, nel senso della ristrutturazione dell'animo, nel senso dell'apertura del cuore, nel senso di un cuore nuovo, come aveva peraltro annunciato Geremia. Era proprio la prima lettura della messa di ieri, un cuore nuovo, prima lettura della messa di ieri, Geremia. Ecco, ma adesso vedete, adesso tocca a noi. Essi si sono convertiti, quelli della generazione antecedente alla nostra, si sono messi in viaggio, hanno faticato tanto, portati da questa onda di consolante entusiasmo, sono arrivati. E adesso, ecco, vedete, questa è la premessa al libro che adesso leggiamo, in realtà la prima sezione, fino al capitolo 8, la raccolta di messaggi, testimonianze che fanno capo al nostro profeta Zaccaria. E adesso abbiamo a che fare, subito, con alcune cose e poi facciamo un intervallo. E così, visto che sembra che non c'era più, potete riprendere contatto con i vostri ambienti e poi anche precisiamo le informazioni da dare in cucina. Ma da qui, adesso, versetto 7 del capitolo 1, fino a tutto il capitolo 6, siamo all'interno dunque della prima sezione, 8 capitoli, da qui fino a tutto il capitolo 6, una serie di 8 visioni, è il linguaggio di Zaccaria. Come Zaccaria in ascolto della parola riceve criteri validi nell'animo, è un discernimento spirituale, il suo è un movimento interiore che lo provoca a cogliere lui per se stesso e trasmettere ad altri, a tutti quelli con cui ha a che fare attorno a sé, criteri validi per interpretare quello che sta succedendo. scena del mondo e nella terra di Israele, dove gli esuli sono rientrati dopo tanto travaglio, e adesso con quell'aggiunta di travagliatissima avventura che è l'esperienza della delusione. Adesso ci fermiamo in modo tale che tra mezz'ora ci rivediamo, in modo tale che le 5 e 5
facciamo un altro rapido conto per quelli che sono venuti dopo, per sapere chi resta a cena. La chi resta a cena alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19. 19.
Thank you.
sapere se stanno qua.
Non c'è niente, non riusciamo a prendere il pastore. siete riusciti?
Sì, ma ah, ah, sera. Sera, due sere, ci siamo stati tre giorni in
ah, sì.
Perché poi siamo partiti dal sabato sera alle 9. Ma questo è il mio.
Già sento qui Zaccaria.
Il tempo
che la ricordo. A parte il fatto che per via di Lorenzo mi stanno soprannominando Zaccaria in ambito equivoco, già in parecchi. Per via della mia presunta tarda età, che dice di Zaccaria, il primo Francesco Palma. La battesta di Zaccaria
che non so.
Thank you.
Grazie.
Thank you.